Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Da Orazio Coclite un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata. E come puntuale in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Oggi vi porto a Sassari, esattamente nella casa famiglia Sant'Antonio Abate. Subito dopo ritroveremo l'amica Matilde con i suoi consigli e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Dovrai, vestito da sera che tu indosserai, è una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E colleghiamoci subito con la casa famiglia Sant'Antonio Abate di Sassari. Abbiamo al telefono la responsabile Alessandra Buondonno. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi.
Alessandra, conosciamo subito questa vostra realtà. La Casa Famiglia Sant'Antonio Abate è una struttura sociosanitaria residenziale. E, da chi è stata voluta questa casa?
La casa nasce dall'esperienza dell'Associazione Mondo X Sardegna, che è stata fondata da padre Salvatore Morito, un frate francescano.
Che è lì vicino a te poi.
Che è qui vicino a me.
Dopo lo salutiamo.
Sì.
Voi accogliete persone affette da AIDS, mi pare.
Sì, nella casa famiglia accogliamo 12 persone. In questo momento la casa è piena. Sì, che hanno il problema dell'AIDS e tutte le patologie correlate a questo problema.
Ecco, condividere la vita con questi nostri fratelli richiede da parte vostra molta fatica e molto impegno.
Sì, fatica e impegno, ma soprattutto l'impegno principale è proprio quello di stare nei loro bisogni, cercando di intercettare proprio, no? Con sensibilità, attenzione, questi bisogni, in quanto i nostri ospiti sono persone che hanno un passato intenso, spesso anche difficile, perché c'è spesso anche l'esperienza della tossicodipendenza, che quindi quando arrivano alla casa sono consapevoli di avere un po' bruciato parte della loro vita.
Alessandra, immagino che il bisogno in loro di vivere è molto forte. Amano la vita più di noi e vogliono giocare la sfida sino all'ultimo.
Sì. Bravo, sì, è proprio così. Amano la vita, spesso sperimentano la paura, no, di perderla così in tempi brevi, no, a seconda della patologia dalla quale vengono colti. Però c'è una forza interiore notevole e anche un desiderio di affidarsi e di farsi guidare, questo senz'altro. E noi, il nostro compito è proprio questo, di sostenerli, ecco. Che è considerato anche il fatto che la nostra è un'ispirazione cristiana, quindi seguiamo proprio il concetto della vita così come Cristo stesso ci ha insegnato, che la vita è sempre, va perseguita.
Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Ooh, all my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll never leave again, 'cause you are the only one. Take my hand and heart and soul, I will only have these eyes for you. And you know everything changes, but we'll be strangers if we see this through. You could stay within these walls and bleed, or just stay.
Alessandra, io ti ho presentato come responsabile, adesso voglio farti una domanda personale.
Sì.
Sicuramente tu dai tanto, ma ricevi anche tanto. Ci sono stati dei momenti difficili da affrontare? Ti sei mai trovata di fronte a situazioni che l'emozione ha preso il sopravvento?
Beh, questo succede spesso. Io mi commuovo davanti ai nostri ragazzi, proprio mi commuovono tante cose. Certo che i momenti più difficili sono stati quelli in cui ti trovi con la persona, appunto, e devi sostenerla proprio negli ultimi battiti, negli ultimi respiri. Quelli sono momenti in cui il pensiero va a Cristo, quando dice: se puoi allontana, no, questo calice che è troppo amaro. Quelli per me sono sempre stati i momenti più, diciamo, più difficili.
Ma con l'aiuto di Dio si affronta,
sì,
tutto.
Certo.
Allora, Alessandra, io per il momento ti ringrazio. Grazie per la tua testimonianza, ma soprattutto grazie per quanto fai per questi nostri fratelli.
Non da sola, però senz'altro.
Grazie infinite.
Grazie.
Mi fai salutare il fondatore?
Sì, sì, senz'altro. You should have listened. There is someone here inside,
someone I thought had died so long. Padre Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno. Io innanzitutto, io ho ringraziato poco fa Alessandra, ma grazie a lei per questa bellissima iniziativa, per questa Casa Famiglia Sant'Antonio Abate. Come le è nata la vocazione di mettere su questa famiglia, questa casa famiglia?
Noi abbiamo cominciato come frati minori in Sardegna ad aiutare ragazzi tossicodipendenti, creando per questo la prima comunità in Sardegna nel 1980. Successivamente, oltre a questo convento che i miei frati mi hanno dato, l'arcivescovo di Sassari mi ha dato un'azienda in campagna dove abbiamo creato la seconda comunità già dal 1982. Fu in questa comunità che nel 1985 abbiamo avuto il primo ragazzo in Sardegna che è stato diagnosticato malato di AIDS e subito dopo è deceduto. Facciamo lo screening a tutte e tre le nostre comunità e ci troviamo un dato terribile: il 52% erano sieropositivi. Di conseguenza è stata una scelta veramente ispirata da Dio, perché anche i medici allora ci consigliavano di rimandare a casa i ragazzi, stando insieme ci sarebbe contagiato con più facilità. E invece le cose fortunatamente non sono andate così. Da allora abbiamo capito che questi, proprio perché malati di AIDS, avevano ancor più necessità della presenza di persone che disponessero, insomma, delle loro capacità spirituali, morali, anche fisiche, materiali, per aiutarli. Ecco, per cui sin da allora, avendo sempre avuto malati di AIDS nelle nostre comunità, abbiamo sognato l'idea che un giorno, diventando ancora più gravi nella loro condizione fisica, avevano necessità di una casa dove noi li potessimo accompagnare in un clima di grande famiglia. Così i miei stessi frati minori mi hanno dato uno dei loro conventi a Sassari, ristrutturato con la solidarietà della gente, e 20 anni fa l'abbiamo inaugurata. È l'unica casa di questo genere nella nostra Sardegna, per cui ecco, abbiamo richieste da tutta l'isola.
Ecco, padre Salvatore, mi scusi se la interrompo.
Prego, prego, prego.
Parlando di AIDS, si deve ancora, sicuramente concorde, si deve ancora parlare di AIDS per cancellare convinzioni sbagliate e pericolose, perché la malattia non è sconfitta, anzi continua a mandare dei segnali allarmanti.
Assolutamente, questo è il grande messaggio di attenzione e di prevenzione che noi richiediamo costantemente alla gente, perché c'è questa falsa interpretazione che avendo dei buoni farmaci non si muoia più di AIDS, invece non è così. È successo un cambiamento radicale: mentre prima avevamo categorie a rischio, tossicodipendenti, omosessuali, oggi in realtà abbiamo comportamenti a rischio da parte di persone che dovrebbero essere assolutamente preparate anche dal punto di vista culturale, dall'informazione e via, e invece no. Il grande problema è la capacità di gestire bene la propria sessualità. E siccome purtroppo da questo punto di vista sempre di più diventano fragili le persone, soprattutto adolescenti e giovani, ecco che allora si continua a contagiare e si continua a essere contagiati dal virus dell'AIDS.
Ecco, secondo l'Istituto, io aggiungerei che secondo l'Istituto Superiore della Sanità, le nuove diagnosi di infezione da HIV sono 4.000 l'anno e l'Italia occupa il secondo posto dietro il Portogallo. A che punto sono le ricerche per debellare questo male? Esiste una terapia efficace per sconfiggere il virus?
Allora, Allora penso che nella storia dell'umanità non sia mai avvenuto che in così breve tempo si arrivasse a individuare la malattia, a individuare il virus e le vie di trasmissione. Dopodiché numerosi centri, particolarmente 9 grossi centri a livello internazionale, stanno lavorando per riuscire a creare o il vaccino oppure la possibilità di negativizzare, cioè di espellere totalmente il virus da coloro che ce l'hanno. Noi oggi disponiamo di una cura straordinaria fatta di un cocktail di 3 farmaci per in qualche modo rallentare la proliferazione del virus. Non abbiamo il vaccino, non abbiamo la capacità di espellere il virus, però la vita si è fortunatamente allungata. E allora noi che siamo nati in questa casa per accompagnare verso la morte, ma non nella disperazione, non nella solitudine, ma anche con quella capacità di crederci ancora nel bene e nel futuro da parte di questi ragazzi, ecco, oggi noi non li accompagniamo più solo alla morte, li accompagniamo a utilizzare al meglio le risorse che grazie a questi farmaci riescono ad avere.
Padre Salvatore, io starei ore e ore ad ascoltarla. Un'ultima domanda. Ecco, possiamo, da quello che abbiamo sentito, possiamo affermare che il vostro obbligo è quello di ricordare a tutti che questi nostri fratelli esistono come persone e non come problema?
Ecco, grazie, perché questo è veramente il messaggio importante. Ci sono le persone, dopo viene il problema. Esiste certo la malattia, però nelle persone la malattia si configura e ha tutto un suo, una sua modalità, ecco, di essere vissuta diversissima, e per questo quanto più loro vivono in un contesto di famiglia, in un contesto affettivamente carico anche della dimensione spirituale, tanto più riescono non solo a convivere bene con la loro malattia, ma addirittura ad essere quasi, direi, esemplari nell'insegnamento che ci danno di come si può amare straordinariamente la vita anche con energie residue.
Padre Salvatore, a lei grazie per la sua bellissima testimonianza, ma ripeto, come ho detto alla responsabile Alessandra Buondonno, grazie per quanto fate per questi nostri fratelli. Un grazie enorme. E grazie. Mi fa una promessa?
Sì.
Porti un grosso abbraccio da parte mia a tutti loro.
Ma ben volentieri, sarà graditissimo.
E verrò a trovarla.
Un abbraccio anche da parte loro. Grazie.
Grazie, presto, buona giornata. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Jesus, Savior, take full control.
E come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra amatissima amica Matilde. Buongiorno Matilde, oggi di che ci parli?
Buongiorno Orazio, vorrei parlarvi del Galateo in volo. Sapete che nel 2014 si è celebrato il centenario del primo servizio in volo? Oggi infatti viaggiare è una pratica diffusa, non più un'esperienza elitaria. Ecco dunque alcuni buoni consigli per un volo in harmony con gli altri passeggeri.
Ecco, cosa ci dici del bagaglio a mano?
Hai detto bene, Orazio, si chiama bagaglio a mano, quindi non cercate di far passare un baule per un trolley. Le dimensioni, ascoltatori, non mentono.
E allora allacciamo le cinture e inizia il nostro viaggio.
Prima rassicurazione, tranquilli, l'aereo non decolla finché non siete saliti tutti a bordo, quindi non spintonate quando siete in fila per prendere il vostro posto.
Anche perché il posto in aereo ci è stato già assegnato.
Esatto, Orazio, quindi una volta raggiunto non bloccate il corridoio alla ricerca della settimana enigmistica, degli occhiali, delle cuffiette sepolte, sottostrati e strati di vestiti, del vostro trolley da posizionare nell'apposita cappelliera, con movimenti garbati, please, e non come se stesse lanciando il giavellotto.
E quando siamo tutti seduti, che cosa succede, Matilde?
Beh, c'è il consueto rito dell'assistente di volo che ci spiega le normali procedure di sicurezza e l'aereo si lancia tra le nuvole.
Quali altri consigli puoi darci?
Respirate, fate cose rilassanti in volo, per esempio una buona lettura, consumate snack di mandorle ricche di selenio e magnesio, che è un naturale antidepressivo. Se sapete che durante il volo avete bisogno di alzarvi spesso, scegliete il posto esterno, quello corridoio.
E veniamo ora alla sosta in toilette.
Orazio, sia una sosta veloce, non una seduta plenaria. Non siete sull'Air Force One, non siete il presidente degli Stati Uniti e l'aereo, ascoltatori, è pieno. Fare un pisolino durante il volo, poi un'altra buona idea. Il vostro schienale è reclinabile, ma non troppo. Verificate che la persona seduta dietro di voi non stia mangiando e rispettate anche il suo microspazio vitale a bordo.
In aereo si può ascoltare della musica?
Certo, la vostra playlist del cuore può diventare la colonna sonora della tratta aerea, ma con gli appositi auricolari. Non siete all'Arena di Verona e forse non siete Bocelli che canta Nessun dorma.
Bisogna spegnere i dispositivi elettronici, compresi anche i cellulari.
Esatto, bisogna mettere il telefono nella modalità offline. Godetevi dunque il viaggio.
Felice di stare lassù, di volando, volando, felice mi incontro amato, amato che son, e mi taglia nel mondo salendo nel basso di me, una musica dulce toccata solo per me. Un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul,
y de improviso el viento rápido me llevó, y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 el blu dipinto di blu, felice
un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul,
y de improviso en el viento rápido me llevó, y me eché a volar en el cielo infinito.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 21 gennaio, la Chiesa ricorda Sant'Agnese. Agnese nacque a Roma da genitori cristiani di un'illustre famiglia patrizia nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che si abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua virginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale Piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della Santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni. Fu allora trafitta con un colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo l'iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione voluta dall'imperatore Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano. Bene, è tutto anche per oggi. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.